passando al secondo annuncio della passione, che si trova descritto in Marco 9, 30-37, ve lo ricordo. Allora, partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Giunsero a Cafarnao e quando fu in casa chiese: di che cosa stavate discutendo lungo la strada? Ed essi, zitti. Per la strada avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Chiamò i dodici e disse: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Prese un bambino, lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Il brano è da leggere tutto insieme. L'annuncio della passione con questa esortazione di Gesù, no? Sulla grandezza. Quando la liturgia, nel ciclo festivo, no? Proclama questo brano, siamo nella domenica 25 del ciclo B, ha una prospettiva speciale nella quale lo considera. E potrebbe rispondere a questa, diciamo, a questa intuizione del nostro cuore. Allora, il canto al Vangelo dice: ci ha chiamati mediante il Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi c'è l'invito a entrare nella gloria. Non pensate al paradiso però, eh? Poi c'è la colletta. Prega, donaci la sapienza che viene dall'alto. Allora, unite ricerca della gloria e accoglimento della sapienza. Tradotto significa: la liturgia ci predispone al desiderio della gloria attraverso il gusto di una sapienza speciale. Quando noi ascoltiamo gli ammonimenti di Gesù, o comunque anche della tradizione dei santi, no? Cioè, tipo, come dicevamo ieri, rinnega te stesso. In questo caso è che volete diventare grandi, state servi, state utili, no? Noi non ci accorgiamo che la forza di questi ammonimenti non sta nel negativo, cioè nella rinuncia, ma sta nell'apertura a percepire il positivo. Se il cuore non percepisce il positivo, non trova la forza per portare fino in fondo la dimensione, che è ovvio, della vita negativa. A questo proposito, pensate all'espressione che usa Gesù quando dice: quando sei in preghiera, no? Se tu ti ricordi che un tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia la tua offerta, vai a riconciliarti e torna. Allora, questa ammonizione di Gesù, che cosa insegna per prima cosa? Tutti i moderni, quando interpretano questo, più o meno dicono così. Allora, non si può stare senza non si può stare davanti a Dio con il rancore. Qui aggiunge qualcosa: non è che tu hai rancore, è semplicemente che tu ti fai premura del rancore del fratello, non che ce l'hai tu. Allora, anche in questo caso tu dici: lascia e vai a riconciliarti. I padri antichi invece sottolineano: La cosa che questo insegnamento fa arrivare al cuore è: senza la visione dell'umiltà come la sapienza del cuore, come il gusto della sapienza di Dio nel cuore, non si può fare questo atto di umiliazione. Non è chiesto di umiliarci davanti al fratello, è chiesto di godere della sapienza di Dio. Noi non siamo d'accordo. Lo so che non siamo d'accordo, ma proprio perché non siamo d'accordo, il nostro cuore non gode mai. E alla fine, non godendo, prendiamo anche la distanza dal comandamento, perché al massimo diciamo, questo vale per i santi, oppure vale per qualcuno. Cioè prendiamo distanza. Più prendiamo distanza dal comandamento, più rinneghiamo i desideri profondi del nostro cuore. Noi non ci accorgiamo di questa conseguenza. Ma quando sono rinnegati i desideri grandi del cuore, il cuore, siccome ha bisogno e di gloria e di grandezza, no? li cerca come può. Cioè, sempre contro qualcuno. E lì siamo fregati. Perché quel modo di cercare grandezza non solo non ce lo fa trovare, ma ci rende oppressi dentro. In più, quando siete oppressi, è tirato dentro anche gli altri. Non è che si resta oppressi da soli, eh? Allora, da comprendere, no? Come da accompagnare il cuore ad aprirsi a questa prospettiva, ebbene proprio considerare nel dettaglio questo brano. Ha molte cose da suggerire. Beh, come sempre, ma questo già lo dicevo ieri, Gesù non semplicemente diceva, insegnava. Cioè, non si arriva dal basso, non si arriva per ragionamenti, non si arriva per volontarismi. Io voglio riconciliarmi con i miei fratelli, io voglio essere umile domani. Si arriva accogliendo questa sapienza. Allora, notate subito l'atteggiamento di Gesù. Quando lui arriva a Cafarno, dopo che ha annunciato che il figlio dell'uomo sarà ucciso, noi, se dovessimo leggere emotivamente, porca miseria, bei generini questi qua. Lui parla di una cosa e questi di che parlano? Esattamente del contrario. Ma non semplicemente parlano, discutono, vuol dire, si accapigliavano per sapere chi era più grande. Leggete sempre, parlano sempre da compagni del Messia. Il potere è distribuito non equamente, ma sempre per prestigio. C'è sempre uno di più, l'altro un po' di meno, l'altro un po' di meno. Non è mai, il potere non si vive mai in maniera egualitaria. Allora, qui il discorso è chi è più grande. Notate, Gesù si stupisce, non dice verbo. È come dicesse, belli miei, volete davvero essere grandi? Benissimo, questa è la strada. Non rinnega la ricerca di grandezza, indica come perseguirla. Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E poi prende il bambino. Ma l'esempio del bambino lo facciamo in un secondo momento, perché anche questo non corrisponde a ciò che noi abbiamo in testa. Ricordate quando vi ho parlato della visione di quel figlio dell'uomo a Giovanni, raccontato nel primo capitolo dell'Apocalisse? La definizione: io sono il primo, l'ultimo e il vivente. E vi avevo suggerito, provate a leggerlo nella dinamica di rivelazione che comporta. Io sono il primo, perciò mi sono fatto ultimo e quindi godo della vita di Dio. E questa dinamica appartiene a questa istruzione che Gesù fa. E ripete gli stessi termini, o meglio, la visione di Giovanni ripete gli stessi termini applicati a Gesù, quando dice, se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo, e il servo. Allora, tenete conto di questi passaggi di significato. Primo, voler essere il primo significa voler essere come colui che è il primo. Voler essere il primo non è in confronto con gli altri, perché se fosse così non si potrebbe perseguire. È voler essere come colui che è il primo. E quindi il riferimento è sempre a Gesù. E Gesù ha appena parlato annunciando la sua passione. Ricordate anche la frase che Gesù mette come firma al messaggio che ha affidato agli emissari di Giovanni Battista. Quando se non sono andati via, lui commenta, è come se mettesse la frase a quello che la firma a quello che ha detto, no? E dice a tutti: io vi dico, tra i nati di donna non c'è nessuno più grande di Giovanni. Il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Il più piccolo non è in paragone con Giovanni e gli altri, mettiamoci anche noi. Il più piccolo è lui, colui che da Dio si fa uomo, da uomo si fa servo, da servo si fa schiavo, da schiavo, schiavo degli schiavi. Noi questa rivelazione per discesa, per abbassamento, non ci sta bene. Perché è così forte il desiderio di grandezza che noi lo viviamo affettivamente feriti. Se io non sono grande, non mi vogliono bene. Se uno non mi nota neanche, io scompaio. Non sono nessuno. È una dimensione affettiva, non è un ragionamento. Allora, siccome noi siamo feriti, neanche ci accorgiamo di perseguire la grandezza in modo diametralmente opposto a quello che vorremmo. Ogni volta che io sottolineo la mia grandezza perché voglio impormi all'altro, è sicuro che l'altro non me lo riconosce, sicuro. E se me lo dovesse riconoscere perché io sono più forte di lui, lo fa solo per debolezza. Noi ci accorgeremo prima o dopo di questo e saremo ancora più delusi. Una piccola deduzione, cosa ci vuole? Questa qui ci vuole. Allora, pensate all'esempio dell'avaro. Allora, un uomo avaro non spende, non che guadagna, non spende, perché ha paura del domani. Proprio perché ha paura, lui tiene, raccoglie. Logica vorrebbe che quando ha raccolto una montagna di soldi, dovrebbe sparire la paura, no? Invece, se voi osservate la dinamica, guardate che la dinamica di tutte le passioni, dal sesso fino alla pigrizia o qualsiasi cosa, allora, noi otteniamo esattamente il contrario di quello che cerchiamo. Allora, lui ha paura, accumula i soldi. Quando ci sono tanti soldi, dovrebbe diminuire la paura. Invece no, aumenta ancora la paura, se non altro perché me li possono rubare, se non altro. Ma non è neanche per questo, è che la paura si ingigantisce a tal punto che continuamente fomenta questo tentativo di rispondere, accogliendo, non accogliendo, tenendo ben stretto, alla manina piccola la barba. No? La finale dell'avaro qual è? È quello di morire,
povero.
Non povero, di fame. non solo paura, di morire di fame, perché ha paura di spendere, su un letto pieno di soldi.
E gli altri godranno.
Ma a quello non ci interessa più. Ora, tutte le passioni hanno questa dinamica, anche la richiesta di grandezza. Se voi volete diventare grandi in base a una ferita, quello che perseguite non solo non vi permette, ma resterete sempre più delusi, oppressi. Allora l'invito di Gesù è: ma assumete la prospettiva che davvero vi permette di essere grandi. E questa prospettiva è quella che ha sposato l'umanità di Gesù. Perché Gesù nella sua umanità rivela davvero lo splendore dell'amore di Dio per noi e per tutti. Allora, il primo riferimento è essere come colui che è il primo, ed essendo il primo non ha temuto di farsi ultimo, di farsi servo di tutti, perché soltanto così raggiunge la gloria della grandezza. Gesù, evidente, no? Parla della grandezza per il regno dei cieli, ma non la grandezza che avremo se. È la grandezza nella rivelazione dell'amore di Dio per gli uomini. Così, essere ultimo non vuol dire mettersi dietro gli altri, come noi spesso intendiamo, falsamente, perché nessuno vuol stare dietro gli altri. Il problema non è di essere dietro gli altri, Gesù non chiede questo. Chiede invece di essere servo di tutti, non dietro gli altri. E servo perché l'amore di Dio risplenda. E questo comporta che nessuna cosa, nessuna persona siano più significativi per il nostro cuore da indurlo a preferirle contro l'amore di Dio. Ho reso il corollario di questa percezione, anche se non è evidente, però è come dire, veritiero, è: non c'è grandezza vera se non nel preferire tutti a noi stessi, perché solo così l'amore di Dio splende, e nella grandezza noi cerchiamo la grandezza goduta in amore. A questo punto noi possiamo scoprire che la nostra umanità vivrà della gloria del Signore, che è amore per noi. Vorrei insistere ancora su questo fatto del ultimo non dietro. Pensate alla parabola degli invitati a nozze. Gesù, quando annuncia questa parabola, no? Evidentemente sta osservando come si dispongono gli invitati, e lui approfitta di questa semplice annotazione di, diciamo, di buone maniere, no? Di società, illustrando un principio evangelico. Dice: quando sei invitato, no? non metterti al primo posto, ma metterti all'ultimo. Però noi a volte siamo così stupidamente astuti di dire: io sì, scelgo l'ultimo posto, ma con la coda dell'occhio aspetto che mi vengano. Perché poi noi facciamo così, no? Non so, io sono disposto a dire: sì, sì, mi sottometto a te, però basta che poi tu me lo riconosca, perché se non me lo riconosci. Allora, quello che noi dimentichiamo totalmente in questa parabola è, primo, un aspetto realistico. Siamo in Medio Oriente. Nessuno perde la faccia, si perde la vita, ma non la faccia. Se uno si siede lì, vuol dire che presume, ma nel senso buono del termine, presume che lui ha titolo per farlo. Nessuno si siederebbe in un posto se non sente di avere il titolo. Noi immaginiamo che chi va al primo posto sia un vanesio, no? In certi paesi fare i vanesi significa perdere la testa. È come le barzellette diciamo riportate al Medioevo, no? Quando si dice chi vuole in sposa la mia figlia, il re, no? Deve risolvere questo indovinello. Il problema è che se non lo risolvevi ti tagliavano la testa. Cioè non era un semplice esercizio. Cioè queste conseguenze noi non le percepiamo più. Allora, se uno si è messo a quel posto è perché aveva titolo per farlo. Gesù, che sa questo, dice per il regno dei cieli questo non vale. Perché? Voi intuite perché? Perché? Allora, la punta della parabola sta in questo fatto. Chi invita non guarda il prestigio di nessuno, perché è così grande, è così alto, diciamo, no? L'invito, che nessuno ha titolo per arrivare. Allora, nessuno può presumere rispetto al padrone, quindi rispetto all'ospite che invita, nessuno può presumere di poter stare in un certo posto. Ma questo suppone che chi va a pranzo vive questo invito come una tale gratuità, no? Un tale, chiamiamolo, favore, no? Da parte del padrone, che resta non può correre avanti, perché è troppo alto questo invito, e uno si sente come quasi fuori posto. È il padrone stesso che viene ad invitarti. Per esempio, nessuno di noi pensa che l'immagine che Gesù usa quando dice beati quei servi che, quando il padrone è andato fuori, no? E torna di notte, trova diciamo attivi nel loro servizio, e poi dice e se torna a mezzanotte o nel pieno della notte e trova i servi attivi, aggiunge il padrone che arriva li farà mettere a tavola e li servirà. A noi sembra che sia un'immagine. Guardate che in nessuna religione Dio viene definito con questa immagine, solo nel cristianesimo. Quel si metterà a servirgli è esattamente il senso della provvidenza di Dio per noi in tutto ciò che accade. Chi di noi si rende conto che è il padrone che viene a servire noi in quello che succede? Chi di noi sente l'invito del padrone quando, per esempio, un fratello ti pesta i piedi? Guarda che sei invitato alla sua mensa. Chi di noi lo sente? E non sentendo più questo, noi veniamo confusi in tutti questi riferimenti dei confronti, di importanza, di prestigio. Perché? Perché non abbiamo più gli orecchi per ascoltare la grandezza di questo invito. Le parabole sono raccontate per aprire le orecchie del cuore a percepire la grandezza dell'invito di Dio per noi. E qui è lo stesso. Se lui che è il primo si è fatto ultimo, vuol dire che non c'è un modo diverso per gustare quello che il cuore veramente desidera, cioè l'amore di Dio. E la fregatura per noi non è che noi cerchiamo di contenere, ma io non voglio essere prepotente, no, so essere generoso, mi contento. Niente di tutto questo, secondo il Vangelo. Il cuore è capace di agire in questo modo se sente l'invito, se è destinatario di questo invito. E a me piace questa immagine, se avverte su di sé il servizio di Dio alla sua umanità. Se si sente questo, se si percepisce questo, allora il cuore si mette in questa prospettiva. Ecco perché Gesù non fa cenno di dire, di rimprovero ai discepoli che stanno discutendo, stanno accapigliandosi. Il verbo greco vuol dire proprio discutere per prevalere. Non è? È una discussione dunque, in teoria, chi sarebbe? E sei tu o sono io? Il discorso è di questo tipo. E questo è il primo aspetto. Poi ce n'è un secondo. E il secondo è di questo tipo. Voler essere il primo significa voler essere ritrovati in colui che è il primo, il quale dice di sé: io, il Signore. È un passo del profeta Isaia che nella nuova traduzione della Bibbia è reso con più precisione rispetto al testo ebraico. Mi pare è al capitolo 41, versetto 4 di Isaia. Si dice: io, il Signore, sono il primo e io stesso sono con gli ultimi. Di per sé è la definizione di Dio, è il primo e l'ultimo. Ma in questa sottolineatura del profeta c'è la scelta di Dio che, dato che è il primo, lui sta con gli ultimi. Non ha bisogno di dimostrare, quindi per dire, se è Dio, come dire, deve avere una certa distinzione. No, la sua distinzione è proprio quello di stare con gli ultimi. E lì, come vi dicevano, è una battuta, è un'immagine, no? Dio è l'Altissimo, non può accrescere gloria salendo. La sua gloria si accresce perché scende. E se volete ancora la battuta, no? Quando dopo il peccato Dio ha, come dire, è entrato nel giardino per incontrare Adamo: dove sei? Sono ancora sulla pianta, non è ancora sceso. Il nostro peccato è farci stare sulla pianta, cioè è come dire volere la grandezza secondo noi, volere la grandezza contro gli altri, ma Dio si trova sempre ai piedi della pianta, ai piedi dell'albero. Se non scendi non incontri Dio, perché quello che Dio fa è esattamente quello che siamo invitati a fare noi. Se lui scende per attivare, per proclamare la sua gloria, lo stesso vale per noi. Noi questo lo possiamo vedere realizzato, compiuto in Gesù. E quando Gesù invita i suoi discepoli ad andargli dietro e poi aggiungono: chi non rimane in me non porta frutto, no? E invita: non rimanete in me. Tutto quello che facciamo, nel farlo e dopo averlo fatto, noi dobbiamo ancora ritrovarci in Gesù, in Lui. Allora, Lui che primo si è fatto servo di tutti, solo così resta nell'amore del Padre per noi. E per noi è la stessa cosa. Quando dirà, siamo nell'ultima cena, è più grande chi serve o chi sta a tavola? E lui dirà: eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. E nel Vangelo di Luca la ricerca di grandezza l'ha spostata, non fa come Marco, come Matteo, no, l'ha spostata nell'ultima cena. E sembra, diciamo, è un po' innaturale il discorso degli apostoli che, come dire, che discutono sulla grandezza proprio nell'ultima cena. Ma Luca lo colloca lì perché è lì dove rivela il vero segreto della grandezza. E Gesù nell'ultima cena è proprio quello che si consegna a noi, è come ultimo, come servo di tutti. evidentemente poi non è raccontato in Luca, ma in Giovanni l'immagine che più parla al nostro cuore non è quello della, come dire, quando lui in realtà compie fino in fondo questo mistero, no, dell'essere servo di tutti sulla croce, ma l'immagine che parla al nostro cuore è quando lui si mette l'asciugatoio e poi passa a lavare i piedi, no? E i termini che sono usati per questo grembiule è esattamente il grembiule dello schiavo. E come vi dicevo, la sottolineatura è estremamente precisa, perché lo schiavo ebreo era esentato dal lavare i piedi, Gesù invece lava i piedi. Quindi c'è una sottolineatura per noi inimmaginabile di questo, lui che è il primo si è fatto servo di tutti, si è fatto l'ultimo servo di tutti. E poi, per esempio, tenete conto, il racconto della passione come comincia negli evangelisti? Allora, in Giovanni cominciano: avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. E voi come interpretate questo?
All'estremo.
E cosa vuol dire? Fino alla fine, fino a morire.
Meglio di più non è possibile.
D'accordo? Tutti d'accordo? Tutti? Allora, questo fino alla fine non è fino alla fine del tavolo. Il tavolo finisce. Fino alla fine della sua vita. La vita finisce. È la fine come il fine, come lo scopo. Avendo amato, li amò sino a che lo scopo per cui lui era stato inviato fosse rivelato in tutto il suo splendore. Allude al disegno di amore di Dio per gli uomini che in lui si compie. Li amò sino alla fine, allude a questo. Non semplicemente che descrive che è stato fedele fino a morire. E che questo essere fedele fino a morire rivela fino in fondo qual è stato, no? Lo scopo che ha segnato la sua vita. Invece Luca dice: ho ardentemente desiderato mangiare questa Pasqua con voi. Allora, questo ho desiderato ardentemente dà un significato di corsa, non so come spiegare, in termini emotivi, di sentimento, di cuore, no? Da come un senso di corsa a quello scopo che si sta compiendo. Cioè, se Gesù è stato mandato per rivelare quanto è grande l'amore del Padre per noi, lui partecipa con tutte le sue risorse umane, affettive, da desiderare che questo si compia fino in fondo. E tutta la sua vita è segnata da questo desiderio. Noi non cogliamo più queste, diciamo, non è una coloritura, è proprio, non so, questi aspetti della proclamazione evangelica, ma perché siamo abituati a considerare i dati, ha fatto così e noi vediamo che l'ha fatto, ha detto così, vuol dire questo e noi capiamo cosa ha detto, ma per il nostro cuore questo è soltanto una piccolissima parte. Quello, il di più di quello del dato Gesù ha fatto e del cosa ha detto è espresso da questo desiderio che muove la sua vita e che tocca il nostro cuore. Se noi non sentissimo il desiderio dell'altro, noi non possiamo rispondere. Non è soltanto perché è bello quello che prova l'altro. Noi dobbiamo sentire che ci desidera, se no noi non rispondiamo. Ecco, la preghiera è tesa a sentire questo desiderio di Dio per noi. Quando noi cerchiamo di andare dietro a Gesù, per esempio, per vivere un suo comandamento nei confronti dei fratelli, noi dobbiamo imparare a sentire che in questo c'è tutto il nostro desiderio di incontrare il desiderio di Dio che viene a noi. Se non c'è questo, noi non troveremo, quando ci sarà la difficoltà, le risorse anche le risorse emotive, quindi le risorse... Dire psicologico non mi piace perché è come ridurre a un aspetto, no, della nostra vita, ma le risorse proprio interiori per vivere questo. Oh, mamma. Passiamo al riferimento ai bambini. Se leggete il passo corrispondente di Matteo, Matteo inserisce questo esempio dei bambini in quello che è il suo capitolo della fraternità, il capitolo 18. Forse c'è bisogno di fare una piccola premessa. Allora, quando gli evangelisti descrivono la comunità, Luca usa un'immagine idilliaca. La comunità è un cuor solo, un'anima sola, nessuno tiene per sé, non tutto è condiviso, non è mai stato vero. Ma è la dimensione che, così, è l'attenzione che muove la realtà di una comunità cristiana. Non che questo sia reale, ma è l'attenzione. Matteo invece parla della comunità vedendola in realtà, e Matteo parla sempre di una comunità in base alle ferite che ci sono, uno contro l'altro, uno opprime l'altro, uno fa le scarpe all'altro, detto in linguaggio nostro, ma allora la risposta di Matteo è molto più, direi così, come dire, concreta, cioè rispetta esattamente la storia nostra. E quando si legge questa espressione, no, del bambino, dice: se non vi fate come bambini non entrerete nel regno dei cieli, noi abbiamo dimenticato totalmente che questa espressione è collegata all'annuncio della passione, tanto che io non so perché è successo questo, non lo so, mi piacerebbe domandarlo a qualche esegeta. Ma noi abbiamo continuato, e ancora adesso, nella nuova traduzione, si rende chiunque si farà piccolo, ma il testo non usa questo verbo, usa il verbo tipico della passione, cioè si dice chi si umilierà come un bambino, non dice chi si farà piccolo. E non comprendo bene perché non è stato sottolineato questo. Ma i padri antichi hanno invece sempre messo in guardia questo del farsi piccolo, vuol dire essere umiliato come un bambino. Questa immagine dell'essere umiliato come un bambino toglie qualsiasi sostanza all'immagine dei bambini come noi intendiamo. Gesù non allude affatto in questo contesto, perché sta parlando di passione. Non può fare riferimento ai bambini, non so, tipo i bambini sono innocenti, non c'entra. Qui ha due allusioni. Una è che il bambino nella società antica non aveva in proprio nessun diritto. Se il bambino, cioè il bambino aveva valore in quanto faceva parte di una famiglia, di un clan. A livello, diciamo, di individuo, non aveva alcun valore. Allora, la sottolineatura è chi non cerca nessun tipo di prestigio, importanza, sicurezza, conferma mondana, questo può entrare nel regno dei cieli. Cioè, questo si può aprire, perché ogni forma di importanza, prestigio, grandezza deriva da questa grandezza dell'invito di Dio per noi, deriva da questo dono immenso di Dio per noi. Quando noi, invece di fidarci di questo, cerchiamo di aggiustarci per conto nostro, siamo fregati. Non scatta, non si apre nessuna porta, noi non godremo nulla di vero, di profondo, e non solo resteremo sulla nostra fame, ma saremo poi tallonati da questa delusione che continuamente faremo pagare ai nostri fratelli. E la ruota gira così. La vita diventa sempre più insopportabile. Secondo aspetto è legato a che se tu non puoi confidare in nessun tuo diritto proprio, tu giochi tutto sulla confidenza di colui che ti difende. Allora, in questo senso, no, il bambino è il più piccolo che si riferisce a suo padre, no? È totalmente fiducioso, non cerca per sé. Ora, la cosa straordinaria, e questo è tipica solo dell'esperienza cristiana, io a volte aggiungo questo perché tengo sempre conto, no, quando noi parliamo di esperienza religiosa, di un contesto dove tante fedi sono possibili. Allora, è una cosa buona imparare a riconoscere il timbro particolare che la nostra esperienza religiosa ha, non come confronto, ma per saper, come dire, cogliere, non so, io posso dire quel particolare splendore, no? Quel tesoro che quella esperienza ha. Allora, la cosa straordinaria è che Gesù si confonde con ogni bambino inteso con l'uomo debole, privo di diritti, in balia di chi è più prepotente, chi è più forte, eccetera, eccetera. La deduzione è: chi onora un uomo nella sua debolezza, onora Dio. Questo fatto qua, se fosse assunto fino in fondo, darebbe ragione della ricerca di grandezza presso Dio. Ecco perché voler essere grandi presso Dio significa non preferire mai noi stessi ai nostri fratelli, a tal punto da preoccuparci soltanto di, come dire, di onorare Dio in chi è debole. E debole, prendetelo nella forma più estesa possibile, nel senso che è quello che è più calpestato, quello che ha meno risorse, quello che non può aggiustarsi da solo, quello che, pur avendo fede, però non ce la fa, come dire, cade sempre, no? Il debole è esattamente questo. La comunità cristiana, come dire, resta comunità e resta cristiana in quanto accoglie i deboli e ne fa un punto di forza del suo vivere. Questa è la visione tipica di Matteo, dell'Evangelista Matteo. I segreti di Dio, rivelati dall'umanità di Gesù, sono ravvisabili in questa equazione. Chi onora il debole onora il Signore Gesù. Chi onora il Signore Gesù onora il Padre. E ormai è passato il tempo, non sarebbero tante altre piccole cose, ma pensate per esempio alla parabola, che non è soltanto una parabola, ma credo che sia anche come una visione profetica del giudizio universale, no? Quando dice le pecore, no, alla destra e i capri alla sinistra, no? Che la distinzione è fatta semplicemente che le pecore hanno il pelo bianco, le capri il pelo nero, quindi si fa in fretta a distinguerle, no? L'immagine è data da questa cosa semplice, il bianco e il nero, no? Allora, avrete notato che il re dà il giudizio sempre allo stesso modo. Avete fatto, no? E dopo non avete fatto. Ma la cosa che è strana è che chi risponde non sa riconoscersi nel giudizio del re. Quando, diciamo, i buoni, no? Ricevono: venite benedetti. I buoni dicono: no, noi abbiamo mai fatto questo. Ti sbagli. Ma questo "ti sbagli" è detto con un senso di, come di umiltà, con un senso di, anche di, non sono degno di ricevere tanto, non posso fare un passo ad entrare così, mi devi buttare dentro. I malvagi, anche loro, non si riconoscono nel giudizio, ma è come se dicessero, sei sbagliato, ce la facciamo anche stavolta. E invece non ce la faranno più. Allora, io avevo osservato nelle rappresentazioni pittoriche del giudizio universale, per esempio in Romania, dove sono dipinte le chiese all'esterno, no? Dietro l'abside, quindi all'esterno però, in genere è rappresentato il giudizio universale. La cosa che è veramente, io non so, forse gli artisti hanno delle intuizioni particolari, no? Allora, i buoni e i cattivi sono messi, diciamo, su dimensioni come paralleli, cioè di qui quelli che entrano in paradiso, di là quelli che andranno all'inferno. Ma la cosa strana è che per quanto noi possiamo vedere il giudizio, noi quando siamo davanti a Dio non possiamo stabilire le differenze. Cioè tutti sono rappresentati nella stessa dignità, per esempio. Qui ci sono i cristiani e qui ci sono i maomettani. Oppure ci sono, allora erano gli armeni, i musulmani e i cattolici erano... dovevano andare all'inferno per forza, no? Ma la cosa strana, no? È che nella rappresentazione tu vedi che sono come destinati, ma la visione è, hanno la stessa dignità degli altri. Noi davanti a Dio non possiamo togliere dignità a nessuno, perché il giudizio lo conosce solo lui. Noi stentiamo moltissimo a respirare questa rivelazione evangelica, perché in qualche modo noi vorremmo fare gli avvocati di Dio. Dio non ha bisogno di avvocati, ha solo bisogno di testimoni, testimoni della grandezza del suo amore che si rivolge a tutti senza condizione. Quando ho scoperto questa cosa, no? Cioè, tu vedendo, dici, poi guardi bene, porca miseria, tutti hanno la stessa dignità, e quello è ciò che resta nella storia. Se Gesù si confonde con ogni debole va onorato, no? Con la stessa dignità. Perché noi ci permettiamo di dare giudizi, di disprezzare, di fare distinzioni, usurpando il giudizio di Dio? Perché non abbiamo ancora accolto la gratuità, la grandezza dell'invito alla stessa tavola del Re. Noi ancora presupponiamo di avere qualche titolo per esserci. E siccome cerchiamo la grandezza in senso mondano, se siamo tutti uguali, nessuno vale. Quindi devo valere io perché qualcun altro non valga. Noi facciamo ancora valere questo. Pensate in una vita comunitaria, c'è sempre qualche sorella che pesta i piedi a tutti, c'è sempre qualche fratello che... Come reagiamo? Lo vogliamo sistemare? E se lo vogliamo sistemare, che pure è una reazione più che logica, ma resta sempre mondana. Il debole va onorato perché è debole. Non in vista del fatto che deve diventare forte. Quello che dice Francesco, se uno ti dà fastidio, vale molto di più la tua dolce pazienza che non l'esigenza di cambiargli la testa, cioè di tagliargliela e metterla in un'altra. Perché questo, è come dire, partecipa ancora di questa logica mondana. Invece l'altra partecipa della logica evangelica. Tu fai risplendere nel mondo la bellezza della testimonianza di Gesù nella sua umanità. Alla fine, la bontà o meno del nostro agire dipende da questo. Siamo convinti? Boh. Grazie del reclam salame citerio, eh?